Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti al podcast Luci Ombre. Questa è la nuova puntata, la puntata numero uno. E ricordo, insomma, a chi ci scopre solo ora che questo è un podcast di fotografia e che nello specifico andiamo a raccontare il processo in cui la fotografia incontra le emozioni. Nel caso in cui vi stesse chiedendo di più sull'argomento, vi invito in primis a recuperare la scorsa puntata, la puntata zero, che abbiamo appunto un po' spiegato l'argomento, e poi insomma di continuare a seguirci perché questo sarà l'argomento, il collante che ci legherà sempre ad ogni puntata di questo podcast. Detto questo, io sono Marco e insieme a me c'è Nati. Ciao Nati.
Ciao ragazzi, ciao Marco, buonasera. Come andiamo oggi?
Buonasera, buonasera, bene, bene, tutto bene. Questa è stata una settimana abbastanza divertente, dai, con questo lancio di Luci e Ombre. È stata una gioia incontenibile, dai, per me, almeno, cioè, qualcosa che non avevo mai fatto, no? Quindi anche sì. I primi commenti sono stati molto molto piacevoli e ben accetti.
Sai cosa? A me ha fatto veramente strano pensare che la gente sia stata comunque mezz'ora ad ascoltare le nostre parole, quindi credo che sia veramente una cosa bella.
Assolutamente, sì, sì, assolutamente è qualcosa di di estremamente bello. E se ci pensi, si diceva, qualcuno ci ha ascoltato mezz'ora ed oggi stiamo registrando un'altra puntata, quindi anche oggi ci ascolteranno, Nati.
Bravo, e sicuramente questa puntata secondo me durerà molto di più perché comunque andremo ad affrontare l'argomento appunto della street photography, ma sapete benissimo che è ampio, veramente ampissimo, quindi preparatevi, mettetevi comodi.
Esatto, sì, oggi appunto entriamo un po' nel vivo, dai, nella la ciccia del nostro podcast. E vabbè, insomma, il genere che ci accomuna e che ci ha spinto più che altro a conoscerci e a parlare, poi se ti ricordi, fino a notte fonda.
Verissimo.
Insomma, poi nella scorsa puntata abbiamo parlato un po' delle nostre origini, no? Della nostra prima foto che ci ha fatto provare quel brividino lì.
Le nostre panchine.
Le nostre panchine. Esatto. Invece in questa, insomma, andremo un po' a raccontare il nostro approccio, la nostra visione, no? Sul genere fotografico.
Corretto, e anche le nostre influenze e cosa andiamo a cercare, insomma.
Esatto, quindi state fino alla fine perché ci saranno delle sorprese sulle nostre influenze. E volevo solo appunto fare una piccola premessa. Oggi appunto non vogliamo definire che cosa sia o cosa non sia la street photography, intesa appunto come regola assoluta, ma bensì vorremmo esporre il frutto del nostro lavoro, mio e di Nati, e in questi anni, e la nostra personale visione. Vi faccio insomma la domanda di rito.
Vai!
Oramai questo sarà il nostro forum. La domanda proprio classica, quella che si fa e si deve fare, no?
E è vero,
cos'è
vero
per te la street photography? E te ne sparo un'altra.
Cosa,
insomma, ti spinge ancora oggi ad uscire di casa e a perderti per strada alla ricerca, insomma, delle nostre belle ed amate emozioni? Lascio a te la parola.
Ai ai ai, secondo me per quanto riguarda la fotografia di per sé vi è sempre una parte di noi che riflette proprio quello che creiamo. Quindi entrando nello specifico, la fotografia di strada ha un grande potenziale se vista anche e soprattutto sotto l'aspetto documentaristico. Ti dà la possibilità di comprendere le persone per poi in qualche modo influire su te stesso. Più che lavorare per lasciare testimonianze o memoria, trovo che la street sia proprio un mezzo per migliorare un po' il tuo modo di essere e di trasmettere quello che sei attraverso quello che cogli, le immagini, no?
Sì, assolutamente.
E per quanto riguarda me, il mio cuore e il modo in cui vedo il mondo, diciamo che è un po' come una finestra verso chi sono e cosa sento, ecco qua. Questo è quello che secondo me è la street photography. Ti rigiro la domanda, sono stracuriosa di sapere cos'è per te.
Beh, io inizio con una frase che poi in realtà ripeto sempre, però è quello che appunto è per me il significato, oppure semplicemente la risposta alla domanda della nostra puntata. E diciamo che per me la street photography è la possibilità di raccontare una storia. Questo non è proprio il cuore.
Concordo.
Sì, ed appunto dare sfogo poi alla curiosità, che grazie ad essa rende l'ordinario, quello che viviamo e vediamo tutti i giorni, qualcosa di straordinario e che valga la pena di essere raccontato. E tutto questo, insomma, è possibile quando entriamo in sintonia, no? con la strada o quello che stiamo vivendo e percependo in quel momento, quello che, insomma, ci sta intorno. Io davvero, insomma, a cuore aperto dico che la street photography mi fa sentire vivo. E ho già ribadito diverse volte, insomma, anche la scorsa puntata, che per me è stata un'esigenza iniziare, ma lo è ancora tuttora, uscire di casa e...
E farti una passeggiata.
Esatto, esattamente. Diciamo che sull'argomento si tende spesso un po' a descrivere il genere, no? Come un comandamento assoluto, che poi in realtà magari può essere anche giusto così, però a me piace invece poter dire cosa può dare questo genere a un fotografo, soprattutto in termini di esperienza e di vita in generale, no?
Sì.
Perché faccio un esempio, insomma, avvicinarmi alle persone, raccontare qualche gesto o azione che in quel momento, insomma, i soggetti sono intenti a fare, mi ha aiutato in primis un po' a combattere la timidezza, la paura, in realtà anche, che giornalmente mi lasciava un po' a terra nel prendere dalle decisioni più semplici a quelle più difficili. E quindi è un po', oltre a raccontare, no, quello che noi mostriamo attraverso i noi scatti, è anche tutto un processo dentro di noi. E nel mio caso è anche qualcosa di... Io azzarderei nel dire terapeutico. In realtà è anche un modo per staccare un po' dalla routine. In realtà ci sono tantissimi modi, no? C'è chi va in palestra, c'è chi va insomma pratica sport e tutto, però io reputo che anche crearsi una routine attraverso questo genere può dare questo qui, cioè, quindi è per questo che mi piace tantissimo raccontare, più che incasellare il genere, no? In che cosa è, no? E come deve essere fatto, e eccetera, eccetera, eccetera. E a me piace tantissimo invece raccontare l'altra parte, che cosa mi dà, che cosa mi può, che cosa mi trasmette, che cosa poi nel giro di, insomma, adesso sono quasi, non so per te, ma sto toccando i 4 anni, insomma, che ho iniziato.
Io un po' meno, 2 anni, 2 anni e mezzo.
2 anni, 2 anni e mezzo, ok. E io sì, diciamo sui 4 anni, diciamo, sto arrivando. E cioè, sono un viaggio incredibile. Cioè, sono cambiato veramente tanto. Perché poi in realtà, oltre alle tue foto, no, che tu ti porti nel tuo archivio, ti porti anche tutta la tua esperienza di vita, che in un modo o nell'altro cambia, no?
Esatto, ti influenza molto.
Esatto, sì. Però posso dire di essere cambiato in positivo anche, appunto, avendo una routine come questa. E questa è la cosa che più ci tenevo a dire. Cioè, una passeggiata, il nome della mia pagina, insomma, quello che sia, che poi in realtà è il mio motto, no? Cioè, vado a fare una passeggiata e vado a scattare, no? E è quello, cioè, è qualcosa che mi ha aiutato tantissimo in molti aspetti. E poi, ovviamente, in ambito professionale, cioè, tutta la parte di crescita e di esperienza, no? Quello, per carità, ci sta tutto, e poi, insomma, ne possiamo parlare adesso, quello che sia. Però questo, diciamo, è il mio significato personale. E quindi ovviamente dovevo fare un po' il dolciotto della situazione,
come però... sempre, come sempre.
Perché anche in questo momento sono molto, in un certo senso, provato, emozionato, perché sostanzialmente è aprirsi, no? È quello che ci siamo un po'
denudarsi,
esatto, cioè aprirsi e dire: cavolo, questo è quello che provo, che è quello che mi può dare, e quello che poi ancora oggi mi dà, ecco.
E sicuramente non è facile esprimersi così apertamente, anche perché sono cose che diciamo vivi tutti i giorni, ma non sei portato più di tanto ad esprimerle, anche perché se incontri una persona un giorno non è che ti chiede cosa ti dà la fotografia. Quindi secondo me questo podcast è proprio una scoperta interiore, no? Di quello che si è, di quello che si vuole comunicare.
Sì, assolutamente, infatti poi la mia è una contentezza enorme, perché poi questi sono discorsi che veramente escono fuori dal cuore, no? Niente è preparato, in realtà sono risposte che comunque mi escono così e sono contento di poterle registrare qui insieme a te, ecco, perché sono importanti assolutamente, almeno è un aspetto un po' diverso, un racconto un po' diverso.
Concordo. Ma quindi come ti approcci generalmente alla street? Cioè, ad esempio, a che ora scatti? Che soggetto vai a cercare? Cos'è che vuoi trovare nelle tue fotografie?
Allora, questo aspetto qui io diciamo che ho provato un po' di tutto. Cioè, ho iniziato a scattare di giorno. Cioè, io le prime volte scattavo tipo a mezzogiorno, cioè gli orari più impossibili e sconsigliati.
Mamma mia, di punta.
Ma tipo di agosto a Roma, tipo uscivo a mezzogiorno sì, delle cose vabbè, perché comunque cioè non è che all'inizio non è che si sa, cioè non è che hai,
non hai proprio idea.
Esatto, no? Cioè esci di casa e dici vabbè, vado a fare due foto, no? È quello il senso, cioè. Ma in realtà è anche la parte più bella, in realtà, no? Se ci pensi, cioè scoprire, cioè uscire e scoprire che cosa vuol dire, no? Fotografare dalla qualunque, sostanzialmente, perché all'inizio, cioè non è che fai chissà cosa, e fino a poi arrivare,
vero,
a capire un po', no? Ah, vedi, però questa foto, e cominci un po' a mettere le carte in tavola. Però all'inizio veramente, cioè, era qualcosa di imbarazzante proprio. Quindi sì, cioè, diciamo il mio percorso è stato che ho provato qualsiasi orario della giornata con cui scattare, fino a che poi, diciamo, nel corso del tempo mi sono un po' assestato verso la sera, diciamo al tramonto, poi subito dopo in blue hour, no?
Pazzesco.
Sì, era un po' il mio orario preferito, e poi ho di nuovo cambiato, perché io ho avuto due o tre cambiamenti sia a livello di orario che anche a livello stilistico. Io adesso insomma scatto di sera, veramente di notte, e quindi diciamo che ho fatto diversi step, ecco, sotto questo aspetto.
Quindi notte fonda, praticamente buio.
Sì, però poi dipende un po' dagli impegni, perché alcune volte mi piace un po' scattare quando, perché poi ecco, cioè sono arrivato di sera proprio per andare alla ricerca del mood serale. Diciamo che all'inizio ero un po' ossessionato dal cogliere l'attimo, no? Dal beccare il momento, dal prevalentemente stare molto vicino al soggetto, e scattavo diciamo questo negli orari appunto di giorno fino al tramonto. E poi niente, in realtà ti ripeto, ho cambiato, perché poi dopo un po' magari mi stufo, io sono un po' serpeggio, ecco. Questo è anche un consiglio che voglio dare, perché cioè, all'inizio non è che sai bene, no? Quello che vuoi raccontare, e non c'è propriamente una regola ben scritta, no? Di come essere un bravo street photographer, no? Cioè, almeno all'inizio non te lo dice nessuno. E quindi
no,
io dico veramente provatele tutte, no?
È una continua ricerca.
Esatto, che poi, riallacciandomi al discorso, è una ricerca appunto del genere, ma è anche una ricerca verso voi stessi. Si può scattare, cioè si può dire questa foto non lo so se è street o non è street, che cosa ho fotografato, quello che è la parte più importante. Poi cioè, invece che diciamo perdere tempo nel capire, no, io dico investire il tempo nel comprendere che cosa si vuole raccontare attraverso noi stessi, no? Cioè che cosa, perché prima o poi lo capisci. Cioè io sono arrivato a questa conclusione, ti metti un po' nel caos di fotografare quello, fotografi quell'altro ancora, poi a un certo punto capisci cosa ti piace, e fai quel percorso interiore che ti porta a dire ok, voglio questo, come lo voglio sviluppare questo, e magari poi ti metti a studiare, ti metti a capire attraverso attrezzatura, color correction e tutte queste cose, e arrivi a quel livello lì, no? Però è la parte più importante, appunto, è cosa vuoi raccontare, no? Cosa ti piace e quanto vuoi mettere di te stesso sulle tue fotografie, o semplicemente sul tema su cui è basato il tuo progetto fotografico, anche un profilo Instagram o tanti altri lavori, diciamo. Ho detto tante cose, però poi in realtà questo è un po'... In realtà non ho risposto alla tua domanda, perché, diciamo, ho serpeggiato tra il giorno e questo e quell'altro, però ecco, adesso arrivo, diciamo, nel dire che mi piace scattare di sera, perché adesso mi piace molto interagire di più con l'ambiente, mi piace avere una giusta atmosfera attraverso l'ambiente, e la sera regala, insomma, poi ovviamente lascerò la parola a te, perché avrai modo di poter confermare e dire molto di più su scattare di sera, la ricerca di quell'atmosfera lì, di quel mood, diciamo, che la sera ti dà una grossa spinta, giusto Nati?
Concordo assolutamente, anche perché io scatto al 95% le foto di sera, quindi non posso che confermare tutto quello che hai detto fino ad ora. Infatti ho iniziato ad approcciarmi anni fa alla fotografia street studiando i big, no? Per citarne qualcuno, Bresson, McCarry, Friedman, Elliot, eccetera, eccetera. Allora, scatto di notte perché? Perché mi piace l'atmosfera misteriosa e anche giocare tantissimo con le luci. Credo che ogni città di notte cambi radicalmente. Oltre a questo, vado tantissimo ai soggetti, poiché secondo me definiscono proprio la storia, e di solito catturano i miei occhi le persone anziane. Risposta scontatissima.
Sì, avrei detto la stessa cosa.
Hanno veramente quel fascino, quelle rughe, il modo in cui si vestono è veramente tanto tanto accattivante. E poi le persone multietniche, anche se ultimamente devo dire che i bimbi sono uno dei soggetti che sto imparando ad apprezzare. Dopo il mio viaggio a Vienna, diciamo che ho iniziato ad ampliare il mio occhio e a catturare momenti un po' più spensierati, perché solitamente mi catturano di più momenti un po' più dark, come la solitudine, no?
Sì.
E quindi niente, praticamente mi piace cercare momenti irreplicabili, nonostante ci sia comunque questa atmosfera notturna molto sognatrice.
Assolutamente sono d'accordo. È molto interessante, cioè, insomma, la night photography. Poi, ecco, appunto, non mi ero mai approcciato, però, diciamo, mi ha dato un po' più di libertà, non so.
È
se...
È vero.
È difficile da spiegare, però è un approccio completamente diverso. E poi, appunto, anch'io volevo cercare di... cioè, io tendevo sempre un po', insomma, ad isolare il soggetto sulle mie fotografie, anche, sì, insomma, di giorno, con i dettagli. Ho sempre fatto quel lavoro lì. Però ecco, di giorno è un po' più difficile, c'è un po' più di gente in giro, e invece di sera, diciamo, hai un po' più di spazio, cioè è questa un po' la libertà che dico, hai un po' più di possibilità di avere quella strada un po' più isolata, un po' più buia, aspetti che è un po' più lento il processo, perché magari devi aspettare che ti passa il tizio in quel momento.
Cioè, tanta pazienza.
Esatto, cioè la notte ti dà veramente la tranquillità, invece di giorno, quando scatti di giorno, un po' devi essere più frenetico, no? Cioè, quando c'è la baraonda di persone a me personalmente non mi ci sono mai ritrovato.
Panico.
Non so te, Nati, ma io non mi ci sono mai ritrovato nella baraonda. Ci sono appunto esponenti della street photography che hanno fatto foto su foto,
a cui proprio piace il caos.
Appunto, cioè, quindi in realtà, però io cerco sempre il vicoletto
molto più minimal.
Esatto, no, cioè questa è un po' la mia ricerca a livello di location, magari te lo chiedo anche a te, però a me piace proprio il vicoletto di Roma, insomma, che c'è il lampioncino e quella luce lì che dici ok, ho trovato la location, ora ho bisogno del soggetto. Allora magari, però non ero abituato, devo essere sincero, perché io appunto camminavo, quello che incontravo scattavo, ma magari torni a casa neanche hai tutti questi grandi risultati. Invece adesso, diciamo, scattare di sera, arrivare a quella ricerca lì, un po' di quel mood, di quell'aspetto un po' cinematografico e tutto, ti fa studiare un po' più l'ambiente, no? E questo mi è piaciuto tantissimo, e questo è un po' l'aspetto che mi ha portato a scattare di sera, proprio di studiarmi l'ambiente, che a volte semplicemente giro e dico fammi un po' andare a vedere là, magari c'è una luce particolare, che di giorno magari non ci andresti mai,
perché... No, esatto, ma anche perché cambia totalmente.
Esatto, cioè una foto che fai di sera non la potresti fare di giorno. Ovviamente dici vabbè, hai detto un'ovvietà, no, in realtà cambia completamente, cioè perché a parte il traffico immenso, poi magari ci stanno le fermate degli autobus, ci trovi le persone, la luce ovviamente è diversa. Però poi ci vai di sera e ti sembra, non lo so, bellissimo. Dici, ma guarda che bella quella fermata che magari odi, no?
È
dici,
vero.
Quel punto che odi, dici, maledizione, oh, che devi andare a lavorare o devi prendere i mezzi, no? E dici, maledizione, quel punto maledetto. Poi ci torni di sera e fai, mazza, che bello.
Sì, magari è anche il lampione di lato che ti dà una luce pazzesca.
Esatto.
E di giorno magari non lo noteresti mai, no?
Esatto, infatti a me mi capita appunto di, quando faccio passeggiate o quando lavoro, a me mi capita di andare in giro per la città, insomma, per lavoro e tutto. Cioè io faccio le foto sul cellulare di, oh, fammi vedere quella location, boom, gli faccio la foto così me la ricordo e ci ritorno.
Anche io.
per forza. Cioè, quindi in realtà questo è l'aspetto più bello della night photography, che proprio ti vai a ritagliare quel quadruccio lì di pezzo di strada, di vicolo, no? E dici ok, qui voglio fare uno scatto e vediamo. E te, insomma, quali sono i luoghi che più ti piacciono?
Allora, generalmente anch'io preferisco i vicoli, ma non lo so, viaggiare in questo ultimo anno mi ha aiutato veramente a guardare un po' outside the box, no? Come si dice, quindi ad uscire un po' dalla benedetta comfort zone e iniziare ad esplorare più che puoi. Quindi ora principalmente vado nelle strade più grandi di Milano e per fortuna ovviamente di notte c'è pochissima gente, quindi ho veramente il tempo necessario per studiare bene la location, guardare la luce come è posizionata e quando passa il soggetto si scatta. Sto cercando in questi ultimi mesi di fare cose diverse e mi sta piacendo molto.
Beh sì, questo poi è anche la parte più stimolante, no? Di provare cose diverse o cambiare, se no poi in realtà ci si annoia abbastanza facile, si è un po' chiusi nelle solite, no? Solite location.
Corretto.
Quindi, cioè a me, allora, io sono una persona che si annoia abbastanza facile, quindi cerco sempre di... ma non che voglio fare cose impossibili, però dico va bene, oggi cerco di fare questo. È un po' come darsi delle regole, no? Dici oggi non faccio il solito giro, che so che il solito giro mi potrebbe portare, no? Determinate occasioni o momenti, però dico oggi voglio fare un giro diverso perché non ce la faccio più a passare lì dopo migliaia di volte, diciamo, nel corso degli anni, no? E quindi dici allora, oggi oppure rimango più statico, fammi provare ad essere più statico, fammi vedere, questo è molto gratificante poi in realtà quando riesci a a cambiare un po', no? L'approccio verso le location, e poi insomma anche se si vuole azzardare a fare qualche foto più, diciamo, diversa dal solito.
È vero, però. Ma quindi ti dai delle tematiche quando esci a fare state o dici vado a scattare e basta?
Allora, all'inizio uscivo e sì, semplicemente vado a scattare quello che trovo, cioè lo immortalo, cioè sostanzialmente scatto qualsiasi cosa mi trovo di interessante. Infatti portavo a casa migliaia di foto, di cui se tre andavano bene era un miracolo, diciamo, no?
Ciao hard disk.
Però è così, diciamo, adesso sì, mi costruisco un pochino, leggermente. Ovviamente non ti puoi costruire a tavolino la tua giornata di street photography, perché è impossibile, perché stiamo parlando di casualità.
No, ti precludi cose.
Esatto, stiamo parlando di casualità, stiamo parlando di cose che non puoi controllare, quindi. Però ecco, mi piace appunto almeno un minimo, cioè magari che ti fai un mini tour personale sulla testa e dici ok, passo di qui, passo di là, e provo a cercare determinati momenti o determinate cose che mi piacerebbe incontrare, che poi non succede quasi mai, no? Però ti tieni pronto con l'occhio. Cioè, ti faccio un esempio, no? L'esempio più banale, una coppietta che sta, sì, in un punto bello e tutto, tu diciamo, oh, sai, oggi a casa voglio portarmi una foto di questo tipo, e allora sei c'hai il focus su quello, no? E non ti perdi in mille cose, perché a volte a me mi capita di essere attratto da mille cose e poi di non essere focussato su nulla, e quindi la maggior parte delle volte poi mi perdevo tutto. E ti ripeto, mi diverte un po' fare le cose diverse, cambiarle, provare e andare in zone anche poco raccomandabili. E te ci vai nati in zone un po' dove dici chissà se torno a casa con la fotocamera questa sera.
Allora, in realtà la scorsa volta, quando vi parlavo proprio di quella santissima foto di quel ragazzo che stava seduto sulla panchina ad aspettare il tram, in realtà quella zona lì è proprio una zona di periferia nel quale non ci passa tantissima gente, proprio perché non sono raccomandabili. E diciamo che l'anno scorso volevo andare in altre zone addirittura molto più pericolose, lasciami passare il termine. Però alla fine sono andata ad esplorarle con il telefono di giorno, perché un po' volevo capire, sai, la composizione, se magari di notte posso avere qualche speranza o no. E alla fine non ci sono più tornato, quindi in realtà mi sa che ora prenderò carta e penna e inizierò a segnarmi la prossima location.
Sì, vabbè, poi in realtà è a seconda di come ti senti, perché è una questione di approccio in realtà. E io per esempio l'altra sera, vabbè, insomma, penso che la conoscono un po' tutti i termini, no? La famosissima stazione di Roma. E in realtà là non ci ho praticamente mai scattato, perché appunto non è proprio una bella zona. Però ci sono andato, ho detto fammi vedere un po' vicino alla stazione. In realtà ci sono dei negozi, perché lì è la parte, cioè vicino Termini ci sta insomma la Chinatown di Roma, no? Piazza Vittorio.
Sì, me la ricordo un po'.
Esatto, cioè, ci sono dei negozi molto belli. È una Roma diversa, ovviamente, che non si racconta tutti i giorni in realtà, e quindi ci sono andato e sono rimasto contento, insomma, anche se ovviamente un po' ce l'hai l'ansietta, no? Di che comunque c'hai la fotocamera in mano e tutto, però si fa perché
comunque... si rischia.
Si rischia. Poi, secondo me, io l'ho sempre pensata così, Nadi. Cioè, in realtà, a volte vai in delle zone pericolose. Poi, il giorno in cui ti vogliono rubare tutto, magari te lo rubano proprio nelle zone in cui dici: qui non mi succede niente, capito? Magari nel centro storico.
Esatto,
dici,
cosa che mi è successa anche a me.
Ecco, vedi, cioè, magari stai proprio al Duomo, no? Magari stai al Duomo, mamma. Non lo so, stai mangiando il tuo gelatino e dici: ah, ok, qua non mi succede niente. E proprio lì ti succede che ti rubano il portafoglio, immagino, capito? Quindi io l'ho sempre pensata così, no? La curiosità è la parte più bella di fare street, dai, Nati. Beh, credo che sia così anche per te, no? La curiosità di scoprire di la tua città. Poi ovviamente quando si viaggia è tutto amplificato per mille, no? Però ecco, quando stai nella tua città, in un certo senso, che poi non è vero, ma la conosci a memoria, no? In realtà no, perché con la curiosità ogni puoi sempre scoprire qualcosa di diverso, anche nei vicoli ovviamente più lerci e sudici. Poi puoi trovare il LED di un negozio di, che ne so, di parrucchieri, no? Che c'è quel bel LED di quel colore che ti piace tanto e ci passa la persona lì giusta e fai ah!
Ma tra l'altro mi ricordo la tua foto. Cioè, ora che me ne stai parlando, hai pubblicato, non so, 2 settimane fa, mi sembra, una foto di questo bellissimo scorcio dove c'era questo ragazzo che era forse al telefono e c'erano queste luci neon pazzesche.
Esatto, sì, cioè in realtà, non volendo, ho fatto un esempio di una foto che ho scattato, sì, un paio di settimane fa, ed era appunto in un vicolo, in una strada. Niente è pianificato, no? Cioè, per quanto posso pianificarmi il giro, ma sono passato per di lì, ho visto questa luce blu e rossa, ho fatto porca miseria, perché comunque di neon a Roma ce ne sono pochi, non è una metropoli, no? Quindi quando appena vedo delle luci rosse dico:
corri.
Che cosa è successo? Ho detto: no, è impossibile, perché poi era periodo di Natale, ho detto: vabbè, sarà qualche albero di Natale. Invece vado a vedere ed era un negozio di massaggi thailandese e c'aveva dei neon enormi rossi e blu. Ho fatto ah, cioè, presente, ho fatto proprio ah, ti ringrazio. Sono stato tipo lì mezz'ora, capito? Ho aspettato che accanto c'era nel mini market insomma il proprietario che stava lì, poi si è messo accucciato sul cellulare e ecco, appunto, ho fatto l'esempio perfetto di quello che ho detto prima, e ho aspettato e ho fatto quella foto e sì, quello è proprio è la massima soddisfazione per me, per quanto mi riguarda, no? Poi che è la curiosità che si unisce al risultato di trovare finalmente quella cosa che magari nella testa dici: lo sai quanto mi piacerebbe fare una foto così, no? E poi magari ci riesci, ecco. Perché
è
insomma
vero.
Poi ecco, Roma appunto è molto diversa, no? da Milano. Io me ne sono accorto quando sono venuto, sono salito su, ovviamente è diversa, ma per quanto riguarda quello che cerco io, no? Un po' quelle luci, un po' su quanto riguarda l'aspetto da grande città, metropoli e tutto, è a Roma ovviamente è tutto diverso, perché
certo, completamente diverso.
E quindi quando voglio un po' cercare quel mood lì da neon, lo chiamo così, insomma, tra virgolette, appunto quando vedo un negozio thailandese di massaggi che ci fa quella luce lì, ho fatto ok, per me era che magari, no, insomma, è la normalità per qualunque altra città.
Esatto.
E quindi ecco, questa è la gioia di trovare le giuste luci al momento giusto, diciamo, cioè nel posto giusto al momento giusto, ecco.
Io penso la stessa cosa, anche perché aspirando al Giappone mi piace veramente stare tantissimo in Chinatown. Cioè, ragazzi, io spendo praticamente le intere giornate in quel posto, e quando ti capita veramente quel momento, quel soggetto che dici: caspita, questa foto qui l'avrebbe scattata qualcuno di Tokyo, dici ce l'ho fatta, no? È uscita.
Sì, esatto. Sì. È la stessa identica cosa. Ma in realtà ti dà una soddisfazione doppia, se ci pensi, no? Perché a volte mi esce un po' quella foto un po' tipo un po' cyberpunk così, no? Cioè della serie. Però poi dici, oh cavolo, ma io sto a Roma, ricordatevelo. <quindi, cioè, ride> apprezzatemi per aver raggiunto quel livello, perché
uguale.
È quello il senso, no? Poi certo, sono pure io che cerco qualcosa che magari non c'è propriamente in quella città. Però è divertente, a me mi piace. Anche in un contesto di una città, insomma, come Roma, trovare un altro aspetto, no? E a livello di esperienza è tanta roba.
Sì, è praticamente una challenge.
Esatto, sì, è proprio una challenge. E quindi è una caccia proprio al tesoro. Hai nominato, insomma, Tokyo. È il sogno di entrambi, no?
Ma di... Marco, quando andiamo?
esatto. Non so quando lo riapriranno il Giappone, maledetto Covid. Sto leggendo su Instagram della gente disperata che tutti ci vogliono andare, ma il Giappone non riapre. Ecco, quello sarebbe veramente una cosa bellissima.
Io impazzirei. Cioè, te lo dico, non dormo.
Sì. Come minimo devo portarmi a casa un hard disk intero. Di
4 tera.
Cioè, non va... 4 tera, proprio, cioè voglio fotografare tutto, cioè non mi interessa, cioè lì veramente divento stupido, cioè, rinnego ogni tipo di insegnamento che no, lì proprio fotografo qualsiasi cosa, proprio perché è un sogno da bambino proprio, cioè il Giappone è sempre stato, sai, io a scuola c'è sempre stata la divisione, no? Poi soprattutto quando andavo io c'era sta divisione tra America e Giappone, no? Mm-hmm. I sogni che da bambino, no? Io ero sempre comunque Giappone. Per un po' ho tentennato, perché quando le uscite dei telefilm, io poi sono più vecchietto di te, però quando è uscito tipo Dawson Creek, tutte quelle cose qui lì, no? Io ero ragazzino, insomma, quindi lì ho un po' tentennato, però comunque l'amore per il Giappone è sempre stato assurdo.
Rimane imperterrito.
Sì, assolutamente, quindi sì, è un sogno che spero si avveri un giorno, e... però sono contento di avere un tipo di approccio adesso e sarei pronto, diciamo.
Beh, se sei riuscito a rendere Roma cyberpunk, perché no? Andare proprio nella città
davvero,
in cui nasce il cyberpunk, quasi.
Davvero. È probabile che lì sia talmente tanto che non magari dici no, è troppo, non ce la faccio.
Io probabilmente esplodo, magari ci sono veramente le luci blu, cosa faccio?
Davvero. Ci siamo dilungati abbastanza su questi approcci, insomma, che abbiamo sulla street photography, e poi in realtà abbiamo parlato tantissimo, sono contento che abbiamo parlato tantissimo di un po' dell'environment, no? Dei
vero.
Luoghi. Una cosa che
non si tende a far spesso.
Esatto, no, che poi se si vedono i nostri profili sembra che siamo sempre molto focussati, cioè il focus sui soggetti, sul fattore umano, no? Ma
vero.
In realtà si ricerca prima il luogo, che quindi oggi lo abbiamo detto, ed è una cosa molto molto importante da tenere in considerazione, insomma, per chi ci sta ascoltando. Se volete, insomma, raccontare anche un aspetto di più che non sia sempre solo fattore umano o ravvicinato, insomma, di questo, e volete raccontare qualcosa con un mood un po' più diverso, insomma, avete queste due visioni, ecco, di fotografia notturna. E niente, io direi di andare all'ultima parte, insomma, di questa puntata.
Dai.
Io direi di un po' di parlare un po' delle nostre influenze su quello che è adesso la nostra fotografia. Io faccio solo una piccola premessa, che appunto le nostre influenze non sono necessariamente
attuali,
street photographer, diciamo, attuali, insomma. Io lascio la parola a te, però ci ho messo un po' di tutto, ecco, che un po' vi descrive quello che sono stato e quello che sono adesso, perché mi piace appunto sempre ribadire il fatto che comunque la fotografia è un percorso, no? E sì, all'inizio si inizia in un modo e poi magari oggi vi racconto un altro mio aspetto. Dimmi un po', va, sono curioso. Io direi ne facciamo 3-3. Facciamo così, che ne pensi?
Vai, benissimo così. Allora, parto dal presupposto che ovviamente, come vi ho detto prima, all'inizio si studiano i fotografi, diciamo, un po' big, però a dire il vero mi sono affezionata tantissimo in particolare a due fotografe donne, non tanto conosciute. La prima sicuramente sì, che è Vivian Maier, ovviamente Marco conoscerai.
Sì, sì, assolutamente.
E poi Ellen Levitt.
Non conosco.
Ora te ne parlo e rimarrai veramente...
Ok, allora rimango in religioso silenzio.
Allora, la Levitt era una fotografa e una regista statunitense che inizia a fotografare prima in bianco e nero, ovviamente, con un occhio molto attento, soprattutto ai bambini, perché... diceva che erano i suoi soggetti preferiti, poiché raccontano, si sa, grandi storie. Fu una delle pioniere della fotografia scritta a colori e infatti riuscì a bilanciare il contenuto proprio della foto e ovviamente il colore. Se ci pensate è una cosa stradifficile, ragazzi, perché comunque ti devi esattamente trovare in una location in cui hai ad esempio un background di un colore X e poi devi trovare e accostare un soggetto particolare che, non lo so, magari indossa una maglia di colore Y, no? Che sia appunto contrastante o attinta.
Sto cominciando già a capire.
Esatto, ed è stra difficile. Infatti, sotto questo punto di vista l'apprezzo tantissimo, perché io ad esempio non vado a ricercare l'accostamento di colori, perché un po' lo creo io e un po' si crea da solo, perché si sa, la notte comunque ha questi colori che tendono molto all'arancione, quindi poi alla fine io aggiungo il blu e diciamo che un po' questa cosa si crea, no, in una seconda fase. Invece lei agiva prima ed è veramente molto affascinante.
Estremamente difficile, io oserei dire anche, eh? Cioè...
sì,
wow.
Assolutamente sì. Vabbè, oltre a questo, la Levitt inizia e finisce fotografando New York senza viaggiare, ed è una cosa molto diversa da noi fotografi, perché si sa, amiamo follemente viaggiare, spostarci, vedere nuove culture, e sicuramente non è facile rimanere sempre nella stessa città, perché poi magari iniziamo un po' a sentirla stretta, il discorso che facevamo, esatto, un po' prima, ma al contrario, no? Lei invece ha scattato veramente ogni angolo di New York e attraverso le sue fotografie si vede che comunque era, diciamo, amalgamata proprio nelle scene che fotografava, proprio perché secondo me si sentiva tanto parte integrante, no?
Assolutamente sì.
Diciamo che quello che ho imparato da lei è sicuramente amare la città in cui vivi e imparare ad apprezzare ogni angolo. Infatti amo Milano e, nonostante mi piaccia tantissimo viaggiare, ogni volta che ritorno è sempre un'emozione grandissima.
Wow, cioè l'insegnamento è veramente bellissimo, lo condivido appieno, perché appunto poi in realtà è anche quello che facciamo noi, no? Per quanto sia bello viaggiare, no? Mm-hmm. Però alle volte non c'è la disponibilità economica, alle volte non si può per gli impegni e tutto, quindi...
A volte c'è una pandemia in corso.
Poi c'è la pandemia che ci chiudono tutto. In realtà poi il bello, ma anche... cioè, non è il brutto in realtà, il difficile è di raccontare la tua città, perché un po' ti dà alle volte quella noia innegabile, perché comunque sono luoghi che sono sempre gli stessi, no? E quindi però riuscire a uscire fuori da quella bolla, no, di noia, e riuscire a trovare comunque un determinato modo di fotografare la tua città è semplicemente... unico, grandioso, e poi è quello che comunque sto cercando ogni giorno di fare anch'io, e come poi stai cercando di fare anche tu.
Esatto, esatto. La seconda più grande ispirazione è Vivian Maier, appunto, ve ne stavo parlando prima. Anche lei inizia a scattare a New York, poi però si trasferisce a Chicago, dove trovò il lavoro accudendo dei bambini e come scusa iniziò a portare la sua fotocamera con sé tutti i giorni, catturando appunto scene tragicomiche con un occhio veramente tanto attento alle luci, alle ombre e soprattutto alla composizione. Miss Maier veniva definita da molti come una persona introversa, eccentrica e anche un po' strana, aggettivi che comunque sento molto vicino a me.
Sì.
Infatti per lei la fotografia era un mezzo di comunicazione, un linguaggio senza parole, senza barriere, ed è costituito comunque da forme, dettagli e momenti rari, un po' quello che racconta lei attraverso le sue foto.
I suoi autoritratti sulle vetrine poi sono...
Non sai quante volte famosi. Ho cercato di replicarli, ma senza...
Vabbè, ma quella la... Cioè, quella la...
Io non
l'hanno
ci
replicata
riesco.
A tutti. Non esiste persona che non abbia provato a replicare quelle foto, cioè quegli autoritratti, diciamo, dai, parliamoci proprio onestamente.
Io non riesco, sarà perché l'amo così tanto che dico non ci provo neanche, cioè.
Lo sai che anche io ho provato a volte di fare degli autoritratti attraverso i riflessi, ma non fa per me, diciamo, ecco.
Stra difficile, non lo so, magari dobbiamo comprare un filtro, non so, polarizzatore, qualcosa.
Sono in difficoltà nel dire veramente che, non so, ci ho provato, ma poi non è che dici...
Dobbiamo dici, sperimentare.
Ci ho provato, ma sempre, vedo una vetrina, ci provo, sì, poi sì. Faccio, va bene, ok, cancellata, non lo dico a nessuno, però in realtà lo sto dicendo adesso in questo podcast, quindi ecco qual è il mio controsenso.
Outing.
Hai nominato la fotografa per eccellenza, insomma, che faceva questa cosa, quindi lo dovevo dire, dai, l'ho fatto per il bene del podcast.
Tornando alla nostra carissima Vivian, quello che secondo me dovremmo tutti imparare da lei è proprio il fatto che amava scattare solo per il gusto di farlo. Non aveva altri fini, quali essere una fotografa famosa, visto che comunque lo divenne solamente post mortem, quindi al
sì.
Giorno d'oggi secondo me è un valore veramente, veramente, veramente stra importante.
È veramente una storia pazzesca la sua,
sì.
Comunque.
Sì, sì, sì. Non smette mai di stancare. Allora, veniamo a noi. La mia terza influenza invece è un po' più diversa, perché è un regista che sicuramente conoscete e lui è Wong Kar-wai, definito anche come il filosofo della solitudine. La sua continua ricerca nel comunicare storie di amori nascosti è stra interessante, perché ha sempre un imprint nostalgico e reale, che è sicuramente dato dal fatto che non amava i copioni prescritti. Infatti, se ci pensate, è una cosa veramente folle, raga, cioè...
Veramente.
Io ci ho provato una volta, sono arrivata sul set, raga, che non sapevo cosa fare, e lui eppure riesce a far uscire fuori dei capolavori assoluti. Per non parlare poi del suo uso eccelso di tutte le tecniche che vanno dal colore all'uso di diversi obiettivi, fino all'editing. I suoi film sull'amore comunque non parlano mai dell'amore in sé, ma proprio del lento gonfiarsi, del desiderio e della solitudine, no? Della sofferenza, della punizione, con finali incompiuti che sono addirittura più belli dell'amore di per sé, no? Quindi secondo me è veramente un poeta, perché dà veramente una chiave di lettura diversa e unica, che secondo me è stra importante per un artista per identificarsi meglio.
Però mi hai abbastanza stupito, devo dire. Che poi uno magari dice, ascolta questa puntata, poi va a vedere le nostre foto, no? E dice, ma queste influenze, ma aspetta un po', un secondo.
Perché sì, c'entrano nulla.
Però è bello, io... Mi piace tantissimo che cosa, perché poi in realtà, no? Cioè, le influenze non devono per forza imprimersi nelle foto, cioè, assolutamente, perché comunque è anche
certo.
L'aspetto, no? Interiore, e questo è la prova, diciamo, quindi bello, bello. Meno male che non ho. Ero tentato di mettere la Meyer, dico la verità. Quindi meno male che
davvero?
Non l'ho messa, perché sennò me ne avevi bruciata una di posizione.
È vero, anche perché vi ripeto, non ne ho tantissimi, perché comunque le primissime persone che iniziano a studiare non sono mai quelle con cui poi ti relazioni dopo un po', no? Perché comunque con il passare del tempo inizia veramente a fare delle tue fotografie il tuo stile, no? Quindi è molto probabile che le tue influenze cambino, giustamente.
Poi non so, guarda, per me per esempio è stata proprio il cinema, cioè io mi ispiravo attraverso proprio il cinema, i film.
Lo so.
Poi dopo, in seguito, magari sono in libreria a comprarmi qualche libro, a informarmi su appunto la street photography, che magari neanche sapevo che cos'era e cose di questo tipo. Però se proprio devo parlare di influenze proprio iniziali, assolutamente il cinema. Andando magari un giorno, finivo qualche feltrinelli di qualche zona di Roma, mi è appunto capitato di sfogliare un libro e in realtà, ecco, ho la mia prima grande influenza sul genere, diciamo, è stato Alex Webb.
Ah,
conosci?
Beh.
È stato il primo certo. libro che ho sfogliato di uno street photographer, sostanzialmente. Mi colpì il fatto che, ti parlo di molti anni fa, quindi in realtà ancora prima che facessi il fotografo, diciamo, però mi colpì il fatto che c'erano tanti libri in bianco e nero.
È vero, è lui.
E l'unico libro a colori era lui, insomma, del buon Alex. Ecco, gli do anche, c'ho anche la confidenza. Ovviamente prendetelo con le pinze, ci ho provato un po' all'inizio a fare qualche piccolo accenno di imitazione delle sue foto. Infatti grazie a lui mi sono comprato un 35 mm, tra l'altro, questo è, lo volevo così dire. E però ecco, appunto, grazie a lui diciamo mi ha fatto un po' di scuola, no? Un po' quella scuola iniziale, sia a livello della composizione, l'uso dei colori. Poi non so, mi piaceva molto perché lo soprannominavano il re del caos, no?
È vero, cioè, ne stavamo parlando prima.
Esatto, cioè mi piaceva tantissimo proprio questo titolo, e perché lui, cioè, riusciva a rendere il caos, cioè, oddio, sto parlando al passato, poveraccio, non è morto, cioè, quindi, cioè,
no,
non so
vero.
Perché... Alex, se mi stai ascoltando, insomma, magari datte una grattatina, ok.
Sicuramente ascolterà il nostro podcast.
Sì, sicuramente, cioè, sicuramente.
In italiano.
A parte gli scherzi. Ecco, appunto, mi piaceva il fatto che rendesse il caos, no? Ordinario.
Vero. Li posizionava da Dio, non so come.
Oh, era pazzesco, cioè sembra che veramente hai il righello e la squadra, no? Dice, allora, precisamente, cioè,
tu
in realtà erano scatti così presi, cioè io ancora oggi mi dico, vabbè, quando sei bravo, per carità. E quindi ecco, diciamo che lui è stato un po' il mio piccolo mentore iniziale, no? Insomma, vedevo le sue foto e dicevo, oh cavolo, figo, vabbè, fammi comprare l'ottica, ok? E uscivo a Roma, insomma, poi tornavo a casa e dicevo, va bene. Però insomma, ecco, se vedete un po' il mio profilo e andate fino in giù qualcosina che volevo un po' replicare... Ci ho provato, però ecco, appunto, è stata un'ottima scuola, ecco, perché imparare appunto a riuscire, ecco, a districarsi un po' nel caos può aiutare, ecco. Poi in realtà ci sono riuscito fino a un certo punto, poi ho detto va bene. Però è assolutamente un po', è stato un po' il mio inizio, no? Quindi volevo citarlo perché ho iniziato proprio grazie a lui un po' ad interessarmi alla street. E niente, poi il secondo è un regista strafamoso, ovviamente. Ovviamente è... Vabbè, lo conoscete tutti, Martin Scorsese.
Certo.
E niente, diciamo che Martin Scorsese e i suoi film, insomma, poi sono fatto un po' il pignoletto, mi sono andato anche a vedere alcuni direttori della fotografia, di cui un film di cui volevo menzionare, che era insomma Taxi Driver, ed è Michael Chapman. Vabbè, Taxi Driver mi ha letteralmente entrato nella testa, un po' perché avevo un professore quando andavo a scuola di linguaggio cinematografico, che un po' lo cito quasi sempre, Enzo, ci ha fatto veramente amare il cinema lui. E ricordo una delle prime lezioni, non lo conoscevamo, insomma, così avevamo la saletta da cinema e ci fece vedere appunto, oltre ad altri capolavori, Taxi Driver. Niente, questo film me lo porto, diciamo, fino ad oggi. Per un contesto di più che altro di color, cioè di quello che il film nei suoi colori, no? E che in un qualche modo mi sono rimasti impressi. Io cerco un po' di cercarli e un po' di anche giocare un po' con poi la post-produzione, perché ci sono alcune scene del film, insomma, di sera, no? Robert De Niro che sta all'interno del suo taxi
giallo
e giallo a New York. Ovviamente citiamo sempre New York perché tanto è così, e niente, cioè, c'è una color che adoro, che un po' ha quel verde un po' acido che che tu profondamente odi, Nati.
Esatto, io il verde non andiamo d'accordo, ma si sa.
Sì, che ha un po' quelle tinte un po' verdi, e poi ci stavano appunto questi, quel rosso un po' anche sul viso, sullo specchietto, sì, retrovisore. Voglio citare appunto Martin Scorsese, il direttore della fotografia, e appunto Taxi Driver, perché è un po' la ricerca del colore, la mia ricerca del colore, che è attuale, perché appunto, come io ho detto, ho cambiato letteralmente il mio modo di fotografare nella ricerca della sera. E appunto io nella sera cerco di trovare, oltre a qualcosa di metropoli, cerco anche un po' il mio Taxi Driver tra le strade di Roma, quindi per rendermi la cosa sempre più difficile. Mi aiuta tantissimo questa ricerca qui anche del colore, oltre che appunto la composizione e tutto il resto. E poi l'ultimo che è il mio fotografo preferito per eccellenza, e però appunto non è uno street photographer, anche se a volte mi piace vedere che lo fa street photography anche nei posti come appunto l'Amazzonia e posti qui, ovviamente sto parlando di Salgado. Parlare di Salgado veramente è un lavoro immenso per me. Perché
buona fortuna.
Esatto, andrò veramente sullo specifico. Salgado per me vuol dire uguale emozioni, appunto, no? Tiriamo fuori sempre le nostre fantastiche emozioni, e proprio grazie a lui che ho capito che cosa vuol dire raccontare una storia e appunto saper regalare emozioni, no? Da non solo quelle belle, ma anche quelle che ti danno un pugno nello stomaco e ti lasciano per terra senza fiato, ecco. Io credo che sia impossibile non provare nulla nel vedere un qualsiasi scatto di Salgado, perché la sua è veramente una ricerca per 40 anni, diciamo, è entrato dell'uomo, cioè la ricerca dell'uomo dalla bellezza e purtroppo dalla bruttura dell'essere umano, ecco, appunto. E quindi per me è questo, il saper raccontare una storia, il saper emozionare e raccontare anche appunto quanto sia importante, no, empatizzare con l'uomo, sia quello che sta, cioè quello che vuole farti vedere, ma anche quello che sta dietro lo strumento. Non so se hai visto un documentario che sta su Prime Video, si chiama Il sale della terra.
Ah no, ancora no.
Ok, te lo consiglio, perché lì, diciamo, entri anche un po' in contatto appunto con lui, no? Capisci tantissime cose di Salgado e poi dell'uomo appunto che sta dietro la macchina fotografica, che è sempre forse la cosa che più vado alla ricerca poi di scoprire appunto un fotografo, no? Perché perché mi piace molto empatizzare sulla vita, su come, sul come, il quando, il perché, no? E tutte queste cose. E più sto sulla persona e più riesco a leggere meglio alcuni tipi di foto. E questo è poi la cosa che più mi piace e quello che poi in un certo senso è quello che vorrei fare anch'io qui in questo podcast, è di raccontare poi chi è, insomma, no, Marco, e anche te, insomma, chi è Nati.
Vero.
Insomma, piano piano riusciremo un po' a tirar fuori noi stessi da questo aspetto. E quindi Salgado è questo per me, ovviamente. Potrei tenervi per ore su Salgado, quindi eviterò, però assolutamente vi consiglio il documentario, se non l'avete già visto, vi consiglio di approfondire assolutamente su questo fotografo, perché è lontano anni luce da quello che io cerco a livello di scatti, ma in realtà è vicinissimo per quello che lui vuole, e ci riesce ovviamente benissimo, senza nessun problema, a raccontare una storia di qualsiasi tipo. Ne raccontate tante, insomma, e quindi vi consiglio di recuperarle, perché sono un viaggio, è veramente un viaggio, cioè, e quello è l'aspetto più bello della fotografia e di tutti i generi, poi in realtà, no? Perché street photography, insomma, questo, ma anche altri, perché io con Salgado riesco ad emozionarmi anche a vedere una foresta con la pioggia. E ho visto tra l'altro l'ultima mostra al Maxi qui a Roma, Amazzonia. Non so se a Milano hanno fatto.
No, non l'hanno ancora fatta, la sto aspettando.
Ok, vabbè, appena sai qualcosa fiondati, perché è incredibile. E niente, cioè, ecco, poi per concludere, se si ha la volontà e la... Oddio,
il mindset,
esatto, di raccontare una storia, no? E ci si riesce e appunto la si può raccontare anche con delle foto così, cioè semplicemente di ambientali, no? Cioè di foresta, pioggia. Bene, insomma, queste sono le nostre influenze e direi, insomma, di chiudere la puntata, Nati, che ci siamo divulgati abbastanza questa sera, però insomma gli argomenti erano abbastanza succosi. E niente, allora noi vi ringraziamo di averci ascoltato e se insomma volete scriverci, volete insomma farci sapere un vostro feedback o qualcosa, ci trovate nel canale Instagram, il podcast Luci Ombre, tutto attaccato. E,
esatto.
E niente, vi aspettiamo lì, se ci volete scrivere, mandarci un messaggino, oppure semplicemente ci vediamo.
Ciao guys.
Ciao ragazzi.